La radio dello spazio, archivio sonoro 1943-2013.
Questa radio era una radio, avrà avuto 30x40 come dimensioni, e aveva quattro valvole per le sintonizzazioni, il volume, il cambio canale, eccetera. E parlava sempre della guerra in quel periodo lì. Attenzione, attenzione, qui in radio ci saranno delle incursioni aeree molto probabilmente oggi alle ore, quindi prendete le precauzioni, andate nei rifugi. Parlavano sempre così. Sentivo uno che voleva sapere qualcosa, doveva attaccarsi alla radio, non c'era altra soluzione, era solo quello il sistema per ascoltare e sapere le notizie giornaliere.
Annunziavano bollettino di guerra numero 149, bombardamenti, aerei e di terra, e poi continuavano a parlare della grandezza del fascio, insomma del capo del governo, con grandi aggettivi da ricordare. Così a mezzanotte, di nascosto, mio fratello, che era anche ufficiale, dicevano una musica, tan 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 tan, quello era il segnale, tre volte, qui Radio Londra, e dicevano quanto l'Italia stesse perdendo, perché naturalmente come bombardamenti e tutto il resto, me lo ricordo. Questo suono così che ti faceva pensare, qui Radio Londra, e raccontavano, insomma, ti dicevano com'era la situazione militare, ecco, ed era la verità, perché il Duce e i seguaci dicevano che la vittoria era pronta, con tutte le canzoni di guerra, vincere, vinceremo, in terra, in cielo, in mare. La parola d'ordine di una suprema volontà.
Non si poteva parlare a voce alta, perché dicevano taci, il nemico ti ascolta. Quindi non si poteva parlare a voce alta, si doveva parlare sempre a voce bassa, poi le luci sempre soffuse, anzi addirittura quasi buie le case, si doveva accendere solo la candela, perché guai se ci vedeva una luce oltre la finestra, oltre il vetro. Potevano subito bombardare, quindi niente, sempre si viveva nell'oscurità, si viveva. E questi vetri che delle finestre, poi ci avevano costretto, diciamo, di mettere delle strisce, in modo che cadendo si frantumavano, però rimanevano attaccati. Tant'è che quando è caduta la bomba in via del Duomo e il nostro portone si è aperto completamente ed è entrato tutta la polvere, noi ci siamo proprio una nuvola di polvere, ci siamo tutti impolverati da questa bomba. È caduta anche, l'ho detto prima, è caduta anche questa, la credenza, tutte le stoviglie a terra, eccetera, eccetera. I vetri, lo stesso, le finestre sono spalancate. E il portone, ripeto, che era molto un portone grosso, molto di quelli antichi, proprio è entrata una scheggia e si è praticamente spalancato.
Dove abitavo, nel palazzo ad angolo tra via San Lucifero e via Sant'Eusebio e piazza San Cosimo, c'erano attendati i tedeschi vicino al parco delle rimembranze della Legione dei Carabinieri, Lì c'era nella legione in alto la sirena, che per dare il fischio iniziava a girare, sempre più veloce. Però noi eravamo abituati, siccome eravamo molto vicini, prima che suonasse proprio la sirena, noi ci eravamo già ci coricavamo vestiti, non ci spogliavamo perché non c'era il tempo. Molte volte suonava l'allarme e stavano già bombardando, quindi non c'era il tempo. E allora si scendeva in fretta, c'era ogni costruzione, ogni palazzo aveva un capo fabbricato. Tutti i palazzi, uno del fabbricato faceva il capo fabbricato, e questo disponeva subito i posti per dove sedersi, e ci sedavamo con le sedie contro i muri maestri, perché quelli sopportavano più le eventuali scosse delle bombe che buttavano. Erano bombe ad aria compressa, e quindi ci sbattevano io ricordo anche per 4-5 volte essere sbattuto da un muro all'altro, tanta era la forza che avevano. Era uno strazio per noi, perché la paura non ci faceva già dormire, e quindi quando si scendeva c'era la doppia paura, perché era il momento in cui poteva succedere di tutto. Vederci per l'ultima volta, anche se ero piccolo, queste cose ormai mi entravano, le capivo, perché ne parlavano i grandi, e quindi noi eravamo aggiornati. Io ricordo una volta, stavo uscendo per andare nella chiesa di San Lucifero, e in quel momento lì ha suonato la sirena, e contemporaneamente le mitragliatrici degli aerei che erano già in piazza San Cosimo, quando hanno visto carabinieri e cosa, perché lì c'erano militari, allora sono scesi, hanno fatto il giro, scesi a bassa quota e mitragliato. Io ricordo, non sapevo cosa fare, c'era il muro dell'angolo dell'industriale, con quelle pietre grosse che venivano lì. Un carabiniere cosa ha fatto? Si è prescendermi, mi ha dato una spinta e io sono caduto proprio disteso. Mi ha detto: ora rimani fermo così, non muoverti, non farti vedere muovere. E sono rimasto lì e hanno mitragliato, perché lì c'erano sempre militari. Andate via i tedeschi, poi sono rimasti gli americani. Con gli americani era una cosa bella, perché ci davano di tutto, noi non avevamo niente. Che chi mangiava? In quel periodo lì era scarso il mangiare. C'erano le tessere annonarie, più di quel tanto di pane in base al numero della famiglia non ti davano. Quindi mancava di tutto, perché in periodo di guerra era già scarso tutto. Abiti non ce n'erano, non c'erano negozi, non c'era nessuna attrattiva di fare qualche cosa di buono. Evidentemente io, oggi che sono anziano, mi rendo conto di ciò che hanno patito mio padre e mia madre.
Noi.
Capito?
E noi.
È triste, triste veramente. Però abbiamo superato anche quello, perché mio padre, essendo in ferrovia, il fratello era allo stesso ferroviere, capostazione, e proprio di petto ci ha preso, ha detto: andiamo via. Ci ha portato in stazione, abbiamo dormito in casa del fratello, che era sopra la stazione, e la mattina alle 4, prima che la gente entrava a spinte per prendere un posto magari nel predellino della vettura, capito? Si spingevano e cosa, perché lì i posti erano quelli che erano, e più di tanto non potevano imbarcare. Però la gente si accontentava anche di viaggiare sui predellini. Allora i vagoni avevano dei predellini che si saliva su e poi si trovava un posto, un po' come erano i tram.
Lasciare l'appartamento, sloggiare, svignarsela, fare piazza pulita, togliersi dai piedi, inventariare, riordinare, classificare, selezionare, eliminare, gettare, rifilare, rompere, bruciare, demolire, smurare, scollare, svitare, sganciare, disinserire, staccare, tagliare, tirare, smontare, piegare, tagliare, far rotolare, impacchettare, imballare, stringere, annodare, accatastare, riunire, ammucchiare, legare, avvolgere, proteggere, ricoprire, avviluppare, premere, rimuovere, portare, sollevare, spazzare, chiudere, partire.
Dentro questa officina dove lavoravo, caricavo siluri insommergibili in quel periodo, a 16 anni, le immagini che razza di lavoro faceva. E quindi il 17 febbraio del 1943 ci fu uno spezzatamento a bassa quota, improvviso, era l'ora di pranzo, per mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezza, e io ero fra quelli che lavoravano lì in mezzo ai sommergibili, eccetera. È successo questo spezzonamento a bassa quota di questo, improvvisamente, come se fosse una cosa di uccelli scesi a bassa quota e hanno fatto una strage, proprio una strage. Io sono stato fortunato, ecco perché gli ho detto prima, io sono stato fortunato che ho trovato un angolino proprio dove c'era un muro in cemento e mi sono salvato, proprio lì è stato, proprio qualcuno mi ha detto mettiti lì che ti salvi, tutti quelli che erano fuori sono tutti morti. Mi ricordo dei particolari, anche ce n'erano tre o quattro che erano dentro una garitta proprio dove c'era la guardia che faceva la guardia di marina, tutti morti lì dentro questa garitta, una specie di casetta dove facevano la guardia noi marinai. Ecco, questa immagine terribile me la ricordo benissimo.
Tutta la zona di Via Zuni, che c'erano tutte quelle stradine, e lì ci abitava una comare di mamma, me la ricorderò sempre quando... Quello mi rattrista molto quando lo ricordo. E quando c'era il 28 febbraio, quando ci hanno fatto gli spezzoni, che lì sono morte molte persone e hanno crollato molte case, sono crollate molte case, questa comare Federica, era in casa sua e aveva cinque sei figli. Gli altri, i grandi erano sotto le armi, come al solito, erano sotto le armi. Se non che quando le comari, le vicine di casa, diciamo, gli hanno detto comare Federica, venga, venga a casa nostra che è più sicuro il muro, noi abbiamo un muro maestro che è molto solido e vedrà che lì ci salviamo tutte. Lì con i bambini, in più era incinta di 8 mesi, prende i bambini e va a casa delle vicine di casa, cade la bomba e muoiono tutti lì, compresa la comare di mamma. Si era salvata solo José, una delle grandette, che allora aveva sì e no 9-10 anni ed è stata viva dalle macerie, e poi l'ho persa di vista io. Quindi mamma, quando ha saputo questa notizia, si è messa le mani in testa, comare, morta comare Federica, come mai, e urla, si immagini un po'. Noi che eravamo bambini, un po' che chiaramente abbiamo assistito a tutto questo scenario, e anche noi ci siamo spaventati, perché insomma comare Federica la conoscevamo bene, che era...
La forma vera della città è in questo sali e scendi di tetti. Sali e scendi di tetti. Tegole, tegole vecchie e nuove. Coppi, coppie dendrici. Comignoli esili e ondulati. Esili o tarchiati. Pergole, pergole di cannucce. Pergole di cannucce e tettoie. Le tettoie di eteri tondulata, là. Ringhiere, balaustre, pilastrini che reggono vasi, serbatoi d'acqua in lamiera, abbaini, lucernari di vetro, e su ogni cosa si innalza l'alberatura delle antenne televisive, dritte, storte, smaltate, arrugginite, in modelli generazioni successive, variamente ramificate e cornute o schermate, ma tutte magre come scheletri e inquietanti come totem. Separati da golfi di vuoto irregolari e frastagliati, si fronteggiano terrazzi proletari, con corde per i panni stesi, e pomodori, pomodori piantati in catini di zinco, terrazzi residenziali, quelli con le spalliere di rampicanti su tralicci di legno, mobili da giardino in ghisa, verniciata di bianco, i tendoni arrotolati, campanili, campanili con la loggia campanaria scampanante, frontoni, frontoni di palazzi pubblici, di fronte e di profilo, attici, superattici, sopra elevamenti abusivi e impunibili, impalcature, impalcature in tubi metallici, costruzioni in corso, rimaste a mezzo, finestroni, finestroni con tendaggi, finestrini di gabinetti, muri, muri color ocra, muri color siena, muri color muffa, colonne d'ascensori, torri, torri con bifore, torri con trifore e guglie, guglie di chiese con madonne, statue di cavalli e quadrighe, magioni decadute a tuguri e tuguri ristrutturati a garçonnière e cupole. Cupole che tondeggiano sul cielo, in ogni direzione e a ogni distanza, come a confermare l'essenza femminile, giunonica, della città. Cupole bianche o rosa. Cupole bianche, rosa o viola, a seconda dell'ora e della luce, venate di nervature, culminanti in lanterne, sormontate da altre cupole più piccole.
No, ma io mi ricordo che attorno alla radio ci si metteva quando c'erano delle commedie che davano il primo atto, il secondo atto, e me ne ricordo una dove c'era una protagonista che era molto dolce, si chiamava Violetta, no? E diceva la sorella, tu sei cattiva, una delle frasi che ricordo è che con le mie sorelle per ridere ci dicevamo, no, non cattiva, ma dolce, Violetta. E mi prendevano in giro. No, non cattiva, ma dolce, violenta, con una voce melliflua molto. E era Baglietti.
Faccetta nera si cantava.
Sì, faccetta nera. No, ma le canzoni patriottiche erano, quelle erano proprio. E la canzone, aspetta, un bambino che scrive una lettera al padre che è sul fronte di guerra e dice, caro papà, mi trema la mia mano. Ma il tuo pensiero è a me sempre vicino. Anch'io combatto, anch'io fo la mia guerra con fede, con amore e disciplina. erano imbottiti da tutta questa, nelle scuole, dappertutto il duce. Piccola italiana, marciare il sabato sera.
E di quegli anni là, non patriottica, che canzone si ricorda?
Ce ne sono tante. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Non lo ricordi? Era un tenore, Beniamino Gigli.
Beniamino Gigli, sì.
Eccoci, possiamo fare cincin? Ok, cinci?
Cinci! Salute! Alla santé!
Alla santé!
È proprio bellina, eh?
Cos'è, vino?
Sì.
Sono stemmio. Mi basta abbattere questo.
Salute ancora, eccoci.
Ok, salute.
Vita.
Che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato alfine in libertà, son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più, ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia.
La radio dello spazio, archivio sonoro 1943-2013.
C'era un cane che si chiamava Ras, che quando sentiva l'inizio della sirena, perché prima di suonare faceva si alzava, ci chiamava e andava al rifugio.